Capiago, agosto 2011, esercizi spirituali con padre Elia Citterio. Prima meditazione del terzo giorno.
Voglio ancora aggiungere qualche cosa a proposito di questa espressione, no? Misericordia voglio e non sacrificio. Ieri vi avevo riferito di quella invocazione dell'antifona della preghiera dopo la comunione: ci guarisca dal male che ci separi da, che ci separa da te, no? E ne avevo parlato in rapporto al sacrificio di lode. Allora, la dinamica del sacrificio che tende a diventare sacrificio di lode, in modo che sia gradito a Dio, se no sacrificio solo, noi non siamo sicuri se è gradito a Dio, lavora proprio a impedire quella separazione e quindi a favorire l'esperienza della misericordia. Quando noi diciamo dare gloria a Dio, è una delle, diventato anche il motto dei gesuiti, no? Ad maiorem Dei gloria, cioè il dare gloria a Dio, cosa significa? Cosa comporta dare gloria a Dio per noi? Allora, dare gloria a Dio significa fare spazio al compimento della sua promessa nella mia esistenza. E la sua promessa non è che l'offerta della sua comunione che prevale su tutto. Alla fine, perché possa risplendere il suo amore. Però mi collego anche a quello che accennavo stamattina. Ma la vita non è attraversata da tanti mali? Noi siamo immersi in tante, diciamo pure, afflizioni. Lasciate perdere da dove derivano, per quale ragione. Il fatto, le afflizioni della vita. La vita non è piena. Allora, come può risplendere il suo amore nelle afflizioni? Ecco, tutto il discorso della fede, tutto il cammino che la fede comporta, sta semplicemente qui: dare credito di fiducia alla sua potenza, perché questo si compia in me, cioè la sua promessa e la sua rivelazione di amore si compia in me. E io direi ancora meglio che si compia nel mondo attraverso me. Così evitiamo ogni riduzione di ciò che va a gloria di Dio come fosse un merito nostro. Dire far risplendere l'amore di Dio nel mondo attraverso me ci toglie ogni forma di vanità, ogni forma di autoreferenzialità nella vita, che nessuno è immune. Allora, questa è la deduzione che vorrei lasciare. Coltivare la misericordia non vuol dire sforzarsi di essere generosi con il prossimo, ma coltivarsi nell'apertura all'esperienza del suo amore, al riconoscimento della sua provvidenza nella mia vita, allo splendore della sua presenza. E potrei aggiungere, guardando proprio la rivelazione di Gesù, alla condivisione dei suoi sentimenti. L'errore costante, Sembra che sia impossibile sradicarlo questo errore, ma l'errore costante che noi facciamo è sempre quello di riferire l'azione di Dio a noi direttamente e di rispondere direttamente. Se noi facciamo così, falliamo l'obiettivo. Invece qui è in gioco proprio il condividere i suoi sentimenti, non che le mie cose vadano bene. E percepire, desiderare lo splendore della sua presenza, non che la mia vita vada bene. Perché noi scambiamo questo andar bene come segno di amore. Nulla di più falso, però nulla di più affascinante per noi. L'inghippo profondo del cammino spirituale sta esattamente qui. Se voi tenete conto che il dato culturale di oggi, quello più diffuso, che vale a tutti i livelli, dal sesso alla politica, dalla vita spirituale all'esercizio delle attività pastorali nella Chiesa, dappertutto, noi non ci rendiamo conto, il dato culturale più costante che riguarda credenti e non credenti, che riguarda, ripeto, gente che vuole compiere il bene e gente che se ne frega altamente, quello che tutti ci accomuna sembra questo: ognuno vuole realizzare se stesso. Cioè, noi è come se non potessimo più accettare la vita se non dentro la realizzazione di se stesso. Non che sia falso questo, ma l'accentuazione che la cultura di oggi mette è totalmente fasulla, cioè promette una cosa che mentre vi spingi a prenderla questa si allontana, è il supplizio di Tantalo. Tu vuoi una cosa, ce l'hai lì davanti, allunghi la mano e la cosa si ritira. Se tu non la vedessi potresti anche portare pazienza, ma se la vedi cerchi di prendere e si ritira, ma si è arrabbiato. Guardate oggi l'atteggiamento di fondo, sono tutti arrabbiati. Guardate quando scoppia una piccola violenza in una città, perché ho visto adesso in questi giorni a Londra, ma può capitare in qualsiasi città, sembra che si moltiplica, cioè c'è una violenza come sempre come si chiama, sorda. Quando può esprimersi distrugge, naturalmente per difendere, non so, tipo il diritto di, per le, come dire, le ragioni sono sempre nobili, la sostanza è che siamo tutti arrabbiati. Questa è. In questa cosa non c'è nulla di evangelico, evidentemente, ma neanche non c'è nulla di questo, quando si parla di cultura come qualche cosa che coltiva i cuori, assolutamente. E guardate che questo è un inghippo di fondo. Allora, o noi accediamo a un altro livello e allora il cuore può percepire le cose adatte a sé, può viverle, oppure noi saremo continuamente illusi. Voglio ancora aggiungere due cosette. Allora, vi avevo detto ieri che questa espressione di Gesù, misericordia voglio, non sacrificio, è l'espressione che Gesù usa come ragione per giustificare il suo comportamento. È andato a mangiare in una casa di pubblicani e peccatori. I farisei dicono: perché? Allora, provate a farvi questa domanda, perché poi il risvolto di questa domanda è un criterio di discernimento profondo per il nostro cuore. Cosa fa conoscere di Dio quel certo comportamento? E come poi è applicato a noi, no? Quando noi, non so, abbiamo sia in senso positivo, non so, tipo una generosità, no? Oppure in senso negativo, un rancore, una rabbia, no? Fate sempre uguale. Questo cosa rivela di Dio? Allora, se la rivelazione allude alla verità di Dio, allora quella cosa che state facendo è buona. Se applicata a Dio, voi capite, no, Dio non può essere così, vuol dire che non è buono. Allora, nel modo di fare di Gesù rispetto ai farisei, che cercavano Dio, che erano retti, non pensate che i farisei fossero gente fasulla o gente, come dire, solo esibizionista. Dovete immaginare gente zelante che adeguava la propria vita ai comandamenti di Dio, non solo che diceva, ma la adeguava. Allora, rispetto invece al comportamento di Gesù che li spiazza, c'è da pensare questo. È come se Gesù dicesse: se Dio non è per tutti, quale Dio adoriamo? Se adoriamo un Dio che per forza deve tenere lontano qualcuno per salvarne altri, ricordate che l'orizzonte della nostra umanità sarà limitato, perché l'immagine di Dio che alimentiamo è fasulla. Ogni volta che noi ci riferiamo in modo fasullo a Dio, deduzione, noi siamo limitati nella nostra umanità. E qui è la scoperta che pregherei ognuno di poter fare nella sua vita, e la potrei esprimere così. Quando Gesù cerca i peccatori, in questo caso è andato a mangiare in casa di peccatori e se ne sta bello comodo, svela sia la natura della conversione secondo Dio, perché è andato a mangiare dai peccatori invitato da Matteo, che era pubblicano, ma si è convertito. I farisei che erano andati e vedevano che Gesù stava con i peccatori non avevano ancora visto la sincerità di quel pubblicano. Gesù invece, che guarda i cuori, è andato a onorare la sincerità di quel cuore, il quale non solo ha detto: non faccio più il pubblicano, se ho commesso qualche cosa rendo 4 volte tanto, che era il massimo, anzi oltre la legge, ma anche che metà dei beni li dà ai poveri. Cioè, praticamente Gesù va a far festa con la sincerità di un cuore che si è convertito, e la conversione gli ha permesso di onorare Dio come Dio di tutti. E poi Gesù ammira la grandezza dell'amore salvatore di Dio. Allora, la scoperta è questa: qui misericordia voglio e non sacrificio non è un invito alla virtù, è una introduzione a una visione, a una esperienza dell'anima che può finalmente conoscere l'amore del suo Dio nella misericordia, che è gustata e condivisa. E quando seguite questo pensiero, riferitevi al cuore di Matteo il pubblicano. Cos'è avvenuto? Ecco allora la domanda, quando dico: il mio modo di agire, il mio modo di reagire, non pensate alle reazioni istintive, quelle lasciatele perdere, vengono a secondo di come siamo fatti, lasciate stare, ma le reazioni che voi accogliete e che in fondo poi coltivate o che non volete abbandonare, non state a giudicare se sono buone o sono cattive, fatevi questa domanda: questa reazione che io accolgo cosa fa conoscere di Dio? Se potete rispondere in senso positivo a questa domanda, e in senso bello, nel senso fa conoscere una cosa bella, allora tenetela. Ma se non fa conoscere il volto di Dio, né, diciamo così, non fa conoscere una cosa bella di Dio, dovete lasciare. E non fate, perdonate, non fate la cretinata di immaginare: allora io non sono sincero perché ho avuto una reazione e poi non la devo tener conto. Volevo usare un'altra parolaccia: non fate questa cretinata, perché questa è ancora l'ultimo tentativo del maligno, che è perverso, per non farvi accedere ai pensieri di Dio. Noi siamo così cretini che solo, dato che per noi essere sinceri, essere schietti è il massimo, quindi se io ho una reazione cattiva e poi è quella, allora per essere sincero devo tenere questa. Questo è l'inganno più cretino che noi possiamo subire. Non neanche ci accorgiamo. Allora fatti la domanda: questa reazione che io tengo cosa rivela di Dio? Rivela una cosa bella sua? Tenetela. Non rivela né il volto di Dio e né una cosa bella? Lasciate. Perché ciò che non rivela il volto di Dio non appartiene all'umanità, non appartiene al vostro cuore. Appartiene al maligno, appartiene a colui che detiene la gloria di questo mondo, detiene il, come si chiama, non il potere, la proprietà, no? Il possesso, se no, che detiene, non viene il termine, quando uno comanda, ma comanda perché ha titolo per farlo. Va bene. E comunque avete capito l'idea. Ecco, state attenti di non scambiare ciò che appartiene al maligno con invece ciò che appartiene a Dio, perché il costo è pagato dal vostro cuore, il costo è pagato dall'umanità, dal livello di umanità che si abbassa. Un'ultima cosa, e che può aiutare a comprendere meglio quello che ho appena spiegato, potrei mostrarla in questo modo. Noi è vero che siamo menzogneri, ma non siamo così spudoratamente o sfacciatamente falsi da ingannare direttamente Dio. Non osiamo nemmeno. Però nasconderci dietro le maschere, questo lo facciamo, e lo facciamo sovente. Allora, una di queste maschere è quella che compare in chi non accetta questa rivelazione di Gesù: misericordia voglio e non sacrificio. Come a dire, il bene che io faccio suona a tale pretesa di bene che Dio deve essere contento così. Qui invece viene rivelato l'opposto, è che a Dio appartiene la misericordia, il bene che fa splendere questa sua misericordia resta bene, il bene che non accede a questa misericordia non è ancora bene gradito a Dio. Quando noi avanziamo questa pretesa di bene, è una maschera che mettiamo. Spesso le maschere che mettiamo ci sono così abituali che sembrano la nostra pelle, non una cosa che mettiamo, ma la nostra pelle. Ed è per questo che spesso noi non conosciamo il nostro cuore. Noi possiamo conoscere molte reazioni del nostro cuore, ma non il nostro cuore. Conoscere le reazioni del proprio cuore non significa ancora conoscere il proprio cuore, perché quelle reazioni sono ancora legate al pedaggio che dobbiamo pagare al principe di questo mondo. Invece il nostro cuore veramente non paga alcun pedaggio, perché è a immagine di Dio, e quando vive, diciamo così, quella anche nel titolo di quello, pienezza, cristiani in pienezza di umanità, quando vive la pienezza di umanità è perché si riferisce al vero Dio, al vero volto di Dio. Allora, l'aspetto più preciso di questa nostra maschera di pretesa di bene non è tanto quello di dire io sono giusto, tutti sappiamo di combinare guai, oppure di fare peccati, o comunque di accettare il male in tante forme. Non è a questo livello, saremmo spudoratamente sfacciati. Invece siamo un po' più... cioè, falsi più che sfacciati. Allora, la pretesa di bene non è tanto quella che noi non facciamo mai il male, ma che proprio perché noi compiamo il nostro dovere pretendiamo che Dio debba premiare la nostra giustizia non dandoci dei mali. E se volete c'è anche l'aggiunta, preferendoci agli altri che sono peccatori. Faccio questa, è poco più di una barzelletta. Allora, io abito in, come dire, in un posto dove ci sono alcune case, è scoppiata la guerra e arriva un missile sulla casa del mio vicino, anzi di due miei vicini, e io prego, Signore, ti prego, ti ringrazio che hai salvato la mia casa, e hai, sarebbe una preghiera sensata, non dico pia, che non può essere, sarebbe una preghiera sensata, ti ringrazio che il missile è andato su quella, sulla casa degli altri. Al massimo posso dire, non ero degno di scampare, hai scampato me, chissà perché. Che questa è ancora sincerità, ma quello di dire, di pregare, ti ringrazio che il missile è andato sulla casa del vicino, sarebbe una preghiera buona, ma sotto sotto quel pensiero noi lo condividiamo tante volte. Non vi sto a fare degli esempi, ma negli affetti, sapete quante volte noi formuliamo le cose così, perché c'è sotto questa, ripeto, la pretesa di giustizia non è legata al fatto che noi non facciamo peccati, ma siccome noi svolgiamo bene il nostro dovere, Dio ci deve premiare non dandoci dei mali. Se questo fosse vero, come potrà mai risplendere la misericordia di Dio? Come noi potremmo fare esaltare in questo mondo la bellezza della misericordia di Dio? Sarebbe impossibile. Noi facciamo anche un pensiero successivo, sarà mai così complicato, se la vita fosse un po' più semplice, se potessimo vivere un po' più tranquilli, ma la vita è così. Se la vita non è così, perché stiamo sempre a perdere tempo se? Non sarebbe meglio dire, dato che la vita è così, vuol dire allora che Dio non è potente, che Dio non ama? È meglio concludere, non ci credo, piuttosto che Dio non è potente, sufficientemente potente per compiere la sua promessa per i nostri cuori. Ma va accettato la sua provvidenza, va accettata la modalità di rivelazione che lui ha, perché è solo quella che è adeguata all'umanità del nostro cuore. Il cammino della fede allude a questa remissività del nostro cuore: ho combattuto, ti ho fatto guerra, mi sono, alla fine hai ragione tu, va bene. Dobbiamo imparare ad arrivare lì, e non è una rassegnazione, lo scoprirete come una forma di libertà, tanto che non c'è evento, non c'è persona che vi possa schiavizzare, mai. È la libertà e la gratitudine guadagnata in umanità perché splenda l'amore di Dio in questo mondo. Allora, faccio subito questa deduzione applicata alla preghiera. L'intensità della preghiera deriva dalla profondità della coscienza che noi non siamo giusti, che noi non facciamo il bene, che siamo peccatori, ma cercati da Dio nella sua misericordia. Ora, è proprio davanti alla lucidità, alla chiarezza di una coscienza che vede questo, che Dio non resiste. Dio dà i suoi doni. E l'esempio è sempre Matteo il pubblicano. Se Gesù è andato, non è semplicemente andato per dimostrare qualcosa ai farisei, se no sarebbe sul loro stesso livello. È andato per onorare la sincerità del cuore di Matteo. Perché così Dio risplende. E il fatto che lui ci sia è la firma a che la presenza di Dio splende. E tutti possono cogliere questo. Chi però non è disposto a accogliere questo modo di sentire, di procedere, noi possiamo dire di pensare di Dio, si ribella, non coglie questo. C'è il gruppo dei farisei che dice non è giusto. Sapete che voi donne non è giusto, già quante volte, quando succede una cosa, non è giusto. Gesù ha intuito che Matteo, il pubblicano, che si è convertito, oramai non tratterrà più nulla per sé. Quello che lui vive sarà in funzione della conoscenza di quel maestro che ha deciso di seguire. Non che questo avvenga in un attimo, ma il corso della sua vita è dentro questa prospettiva. C'è una bellissima espressione di Gregorio Magno che commenta il fatto che quando Gesù chiama gli apostoli, dice che hanno lasciato tutto. E lui riflette dicendo, boh, in realtà hanno lasciato ben poco, perché avevano poco. E poi commenta, ma chi non si trattiene nulla per sé, questo è colui che lascia tutto. Non importa cosa ha lasciato, poco tanto. L'importante è non trattenere nulla per sé. Quando noi abbiamo e difendiamo le nostre ragioni, noi siamo disposti ad accogliere Dio senza trattenere nulla per noi stessi? Allora, la corrispondenza è questa: più voi trattenete di voi stessi, meno può splendere l'amore di Dio. Altra deduzione: meno splende l'amore di Dio, meno il vostro cuore scoprirà libertà e gratitudine. E non si scappa. Voi potete girare la frittata come volete. Non volete accettarla adesso? Guardate che tra 10 anni è la stessa frittata che vi sarà messa davanti. non quella vecchia, una nuova, ma sempre la stessa puntata. Fintanto che il nostro cuore, prima o dopo, ceda. È un po' la battaglia di Giobbe con Dio. E guardate che Dio è contento della lotta che i cuori fanno con Lui, ma devono farla con Lui. Voi dovete sentire il peso dell'ingiustizia che subite, ma questo peso non dovete accettarlo come il rinnegamento del vostro cuore, come il, come dire, il segnale di disprezzo per il vostro cuore. Quando questa corrispondenza non avviene più, allora il cuore man mano scopre che c'è uno spazio in cui può accogliere le cose in modo diverso e a poco scopre la sua dignità. E si risolverà sempre in questo splendido, anche attraverso di me, nel mondo, l'amore di Dio. Guardate che in fondo noi desideriamo questo. Nessuno vuole essere attaccato al carro di nessuno. Eppure, noi per avere una carezza, fatto che è un carro, noi siamo attaccati a tre carri, uno che tira di qui, uno che tira di qui e uno che tira di qui. E chi fa le spese? Sempre il nostro cuore. Allora, avevo già accennato ieri a questa cosa, è che per noi è strano il fatto che ogni volta che noi ci convertiamo, quindi accediamo a un livello nuovo, diverso, di vita spirituale, stranamente si ripresenta subito la pretesa di giustizia, la pretesa di bene. Visto che ci siamo convertiti, allora ci deve succedere questo. Se invece non ci succede, invece di fare un passo avanti, noi diciamo, ecco, non è cambiato niente, e guardiamo sempre indietro. Però dobbiamo imparare a lasciare via via sempre queste maschere di pretesa di bene, perché quello che poi conta è l'esperienza dell'incontro, diciamo, della comunione, di questa misericordia, di amore, di misericordia di Dio per noi. Se voi state freschi lì sempre, pur cambiando di livello, ma sempre in modo vivace con questa esperienza, la vita torna veramente bella. E la vita bella non è quella che manca di mali, è la vita che non dipende più dai mali. Non abbiate l'illusione di non avere più mali, ma non dipende più dai mali. Quindi non esigete che se voi siete bravi gli altri vi devono riconoscere, perché se fate così voi state attaccato al carro degli altri. E se fate una cosa buona gli altri vi devono dare importanza. Ogni volta noi possiamo cadere nella stessa maschera di pretesa di bene. Invece, quando il cuore si allarga a questa verità, allora io ho fatto una cosa buona, l'altro non me la riconosce, quando l'altro domani mi chiede una cosa buona, io sarò contento di farla perché è una cosa buona. Non, ma come? Ieri non mi hai detto neanche grazie e oggi mi viene a chiedere. Perché noi facciamo così, eh? Allora, il cammino di conversione sta in questo contributo, sta in questa disponibilità, libertà al bene senza essere più vincolati. Non mi sembra una cosa da poco questa? Questo è il contenuto di quel misericordia voglio e non sacrificio. Faccio un breve collegamento, poi lo sviluppo nel pomeriggio. L'atteggiamento che può in qualche modo favorire L'esperienza di questa realtà, misericordia voglio e non sacrificio, è quello che si chiama la piccolezza, essere piccoli. Cosa vuol dire? Allora, io mi sono riferito al passo di Matteo 11, che sono dei versetti famosi che noi continuamente sentiamo, no? Quando dice 25. Ecco, in quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. La frase centrale resta questa: ti rendo lode perché hai nascosto ai dotti, hai rivelato ai piccoli. Toglietevi dal clima sentimentale di questa frase e sentitela risuonare così: a te è piaciuto non dare ragione alle nostre ragioni e trovarle tutte nella tua. Se questa frase vi risuona da dentro un'afflizione, ne capite la portata. Voi avete ricevuto un'offesa e fatevi sentire l'eco di questo: ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto alla parte del mio cuore che vuole i suoi diritti, hai nascosto al mio cuore in quella parte che vuole sapere come stanno le cose, che sa come va il mondo, sa come va la vita, quindi così deve essere, se non è così io non lo voglio. Hai nascosto a questa parte e l'hai rivelata all'altra parte. Signore, non sono degno di nulla, però benedetto il tuo nome che mi sostieni e che mi riempi. Allora, togliete, no? Il clima sentimentale della frase dotti e piccoli e applicatelo così. Poi da lì ritornate alla frase e risuona in modo diverso. Per suggerire, e poi ripeto, svilupperemo meglio al pomeriggio, per suggerire l'errore di impostazione in cui noi collochiamo il nostro cuore nel suo agire interiore è: l'uomo non deve affatto conquistare Dio, l'uomo si deve solo aprire alla rivelazione di Dio. Dio è già dalla sua parte. Voi sapete che quando Paolo parla dell'unico mistero della Chiesa è il mistero della riconciliazione, no? Allora, chi è che si deve riconciliare? Dio con l'uomo o l'uomo con Dio? Allora, noi invece immaginiamo che quando noi subiamo i mali, anche nell'atto di dolore, no? Dalla confessione, diciamo, ho evitato i tuoi castigli. Bisogna intendere bene cosa significa, perché se no si attribuisce a Dio qualche cosa che lui né ha mai pensato, né prova. Allora, noi abbiamo l'impressione che quando subiamo il male, Dio castiga, come dire, Dio ci allontana, Dio è arrabbiato, anche la scrittura parla così. Ma Dio, si dice contemporaneamente in tutte le scritture, che non viene meno alla sua alleanza. E quando ha detto, mettendo alla prova Mosè, hai visto che disgraziato, ma facciamoli fuori, te ne do altri, ricominciamo da capo. Se Mosè avesse accettato, avremmo avuto ancora la storia come la conosciamo? Mosè ha detto, Ma come? L'hai creato tu e adesso li vuoi mettere fuori? Ma, perdonate, ma sei matto? E io che sono stato scelto per questi, devo buttarli via. Che diranno di me? Non di sicuro. Aggiustati. Aggiustati. E si dice, Dio si compiacque. È il servo che ha rivelato in verità i pensieri segreti di Dio. Dio aveva messo alla prova Mosè con i pensieri degli uomini. E siccome Mosè era un servo buono, cioè, diciamo un buon servo, come si dice, ha ricordato a Dio i pensieri del suo cuore. E Dio è contento che ci si rapporti così. Ma quando mai? Se ci dicessero, dunque, gli altri hanno avuto tutti una malattia, tu no. Grazie. Non facciamo così. Non aggiungo altro. E poi oggi lo riprendiamo per applicarlo a questo cammino spirituale, di cui poi, se avremo tempo, faremo vedere i vari passaggi anche proprio come cammino. Adesso mi interessa la prospettiva, entrare in quella che è la rivelazione di prospettiva che viene direttamente da Gesù. E che significa? Che risponde davvero al gradimento di Dio e davvero compie i desideri del cuore dell'uomo.